Paolo è un ragazzo nato a Roma alla metà degli anni 60.
Ma anche tutti quelli cresciuti con Carosello e Canzonissima, con i 45 giri di ABBA, con la TV prima in bianco e nero e poi a colori.
No, non possiamo ripetere la stessa cosa ogni puntata. Se avete perso la prima e volete sapere chi è Paolo, andate ad ascoltare l'introduzione. Noi proseguiamo con Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo, realizzato e interpretato da Dina Curione. Puntata 2, 1978. Che anno il 1978? Un presidente della Repubblica che si dimette, uno eletto a 83 anni. Tre papi, uno dei quali morto dopo 33 giorni di pontificato, il giorno prima del discorso in cui avrebbe dovuto aprire la Chiesa alla pillola anticoncezionale, come racconta David Yellop nel suo libro In nome di Dio. L'Italia, che grazie all'esplosione di Paolo Rossi, stupisce tutti e rischia di vincere il Mondiale. Per Paolo è l'anno delle prime fidanzatine. È l'anno di Rino Gaetano con Gianna a Sanremo, di Wuthering Heights di Kate Bush, di Generale di De Gregori, di Sotto il segno dei pesci, Sultans of Swing, Tu di Umberto Tozzi, Grease al cinema, ma anche l'esplosione della terribile disco music con i Bee Gees come piovesse, che coinvolge anche Lucio Battisti. Una donna per amico diventa il brano più ascoltato alle feste e dà inizio alla fase discendente della sua parabola artistica. È anche l'anno di Aldo Moro, rapito e poi ucciso. Anche i mondiali del 1978 cominciano con un grande assente, il protagonista assoluto dell'edizione precedente, Johan Cruyff, il profeta del gol. Chi dice a causa di un contrasto con l'allenatore, chi per minacce di rapimento ricevute che lo convincono a evitare la spedizione in un paese insanguinato dalla dittatura e privo di legalità. Nonostante il cammino che la porterà in finale, l'Olanda non sarà che la brutta copia di quella del 74. Con un Neskens logoro, Rensenbrink, che segna solo su rigore e una squadra male invecchiata che rischia l'eliminazione già nei gironi. La buona sorte che la accompagnerà in finale, a fronte di un paio di incontri di livello disputati, farà precipitosa marcia indietro nella partita decisiva, con un palo all'ultimo minuto che per la seconda edizione consecutiva la porterà a soccombere contro i padroni di casa. Il famigerato lato B non funzionerà nell'ultima partita. Anche se nel 1978 ancora il lato B era solo uno, quello del 45 giri. La generazione di Paolo aveva nell'adolescenza e forse anche più nella preadolescenza un oggetto di culto, il 45 giri. Non passava così tanta musica in radio, le emittenti private non si sentivano granché e dunque il più delle volte ci si affidava alla hit parade di Lelio Luttazzi o a roba tipo Disco Ring. La vera sorpresa nel 45 giri era il lato B, questo sconosciuto. Davvero a volte era maggiore la curiosità di scoprire cosa ci fosse dietro rispetto al brano noto sul lato A. E il vizio di girare il supporto, Paolo se lo trascinò per qualche tempo, anche coi CD. In genere la delusione era grande, il lato B era riservato a fondi di magazzino, tristi composizioni che avrebbero faticato a trovare spazio in un album. Se ti andava bene, potevi trovare la versione strumentale del pezzo conosciuto. Si arrivava addirittura, in caso di canzoni dalla lunghezza inusuale, a interrompere l'ascolto sul lato A e completarlo sul retro. Ricordo negli anni 80 Tunnel of Love dei Dire Straits e Let Me In di Mike Francis. Un abominio. Ma in alcuni casi avveniva il miracolo. Il brano ignoto superava addirittura il lato A. O comunque se la batteva. Probabilmente non era il caso della pur dignitosa disco music di Nessun Dolore di Battisti, retro di quella donna per amico che ha visto nascere più limoni nelle scuole medie che su migliaia di alberi. e neanche quella della gradevole Natale di De Gregori, che doveva fare i conti con la grandezza di Generale. Diverso il discorso per la Simon & Garfunkelgiante Il dono del cervo di Branduardi, pur alle prese con un lato A monumentale come Alla fiera dell'Est. Quando ancora era un bambino, Paolo aveva potuto constatare come L'uomo con l'armonica di Morricone, forse per la fascinazione del personaggio di Charles Bronson nel film, tenesse testa al brano principale di C'era una volta il West. In Italia il top, o quasi, fu raggiunto da Pino Daniele. Il blues di Non me scocciò francamente non entusiasmava. I Say Istocca, già conosciuta per il programma TV Odeon Tutto quanto fa spettacolo, aveva tutta un'altra presa. Ma resta imbattibile il singolo Sabato pomeriggio, con dietro, sul lato B, il miglior Baglioni di sempre. Poster. Uscendo dai nostri confini, l'eccezione più clamorosa, il riscatto del tanto vituperato lato B, reietto paria delle nostre giovani orecchie, l'Alessandrelli su vinile, questa è per i calciofili di allora, lo raggiunsero gli ABBA. SOS fu forse il brano preferito di Paolo tra quelli della band svedese. Il retro però era un po' più ballabile e andava tanto alle feste di compleanno. Si chiamava e si chiama ancora Mamma mia, here I go again, my, how can I resist you? La festa di compleanno per i 13 anni di Paolo è stata super. Il lento ballato sulle note di a mano di Cocciante con la ragazza più carina della scuola lo emozionerà per mesi. La mattina dopo è giovedì e alla terza ora c'è lezione di storia. L'insegnante è una signora di una certa età, o così pare allora a quei ragazzini per i quali Renato Zero, emergente divo quasi trentenne, è già praticamente un vecchio. Donna mite ma severa quando è il caso, e in quella classe il caso è molto frequente. Entra in aula, ricambia il saluto degli studenti, appoggia la borsa sul tavolo, lo scialle di seta sull'appendiabiti, insieme alla giacca pesante. L'inverno sta finendo, ma la mattina le temperature sono ancora rigide. Sta per sedersi, quando la bidella apre la porta senza neanche bussare. Le si avvicina e a bassa voce le sussurra qualcosa. Il sempre inopportuno Riccardo se ne esce con un «non si parla all'orecchio» che suscita i consueti sghignazzi nelle solite 5-6 persone che lo seguono. Dalle finestre semiaperte il suono di sirene in lontananza. La prof è pallida, crolla sulla sedia e comincia a tremare. Piange. Poi scappa via, senza prendere né borsa, né scialle, né giacca pesante. I ragazzi si guardano, senza capire. Senza sapere che quel giorno non studieranno la storia del passato, ma saranno loro ad essere protagonisti della storia. Perché in quel preciso momento è la storia del nostro paese che sta cambiando per sempre. È senza sapere che non rivedranno la prof per parecchi giorni. Il suo nome è Maria Rosaria Moro. È giovedì 16 marzo 1978. La vera rivelazione dei mondiali del 1978 sono gli azzurri, il primo torneo vissuto da Paolo con soddisfazioni da tifoso. Eliminata l'Inghilterra nei gironi di qualificazione, le ultime amichevoli più che deludenti portano gli azzurri in Argentina fra i timori della critica e i tremori della squadra, perché a Mar del Plata fa freddo. Il gol di Lacombe dopo 30 secondi, invece che sprofondarli nella disperazione, dà inizio ad una insperata galoppata vincente condotta dal titolare dell'ultima ora, Paolo Rossi, e da Cabeza Blanca, Roberto Bettega, il miglior colpitore di testa del calcio italiano dell'ultimo mezzo secolo. La galoppata azzurra troverà il suo culmine nell'inutile successo sui padroni di casa, dopo il meraviglioso triangolo tra i due. Sarà il principio della fine, perché i pali e la sfortuna contro la scadente Germania di quel torneo obbligheranno i nostri a cercare la vittoria contro l'Olanda. Ma le cose non andranno per il verso giusto, anche se per oltre mezz'ora quell'Italia sarà finalista. E la qualità del suo gioco, grazie all'apporto dell'altro neo titolare Cabrini, di Benetti, Scirea e di un Causio scintillante, sarà riconosciuta da vari addetti ai lavori come la migliore della competizione. Prove tecniche per 4 anni dopo. Il 21 giugno 1978 al Mondiale argentino accade quello che verrà definito dagli austriaci il miracolo di Cordoba e dai tedeschi dell'Ovest la vergogna di Cordoba. L'Austria partecipa di nuovo a un campionato mondiale dopo 20 anni. È una buona squadra, la migliore generazione di calciatori di quel paese dai tempi del Wunderteam degli anni 30. Quelli del capitano Sindelar, detto carta velina per la sua conformazione fisica. Un portiere affidabile, Consilia, uno stopper, oggi si direbbe centrale difensivo, che ricorda Kroll nel fisico e nelle movenze e si chiama Bruno Pezzei. Un centrocampista, Herbert Prohaska, che in Italia giocherà con Inter e Roma e con questa vincerà lo scudetto, evento epocale. Due attaccanti di livello assoluto, Walter Schachner, che per qualche anno sarà un crack della Serie A per le sue sgroppate in velocità che entusiasmeranno i tifosi di Cesena e Toro, e infine il migliore, Hans Krankl, che si presenta a quei mondiali col titolo di Scarpa d'Oro per le 41 reti realizzate in campionato e ne uscirà colmo di gloria, tanto da venire acquistato dal Barcellona. A fine stagione sfiorerà la conquista del pallone d'oro arrivando a soli 7 punti dal vincitore Kevin Keegan. Da alcuni, Krankl viene considerato il più forte calciatore austriaco della storia. Il suo gol a 3 minuti dal termine della partita, quando i tedeschi campioni del mondo in carica sono ormai certi di disputare la finalina per il terzo posto contro il Brasile, regalerà agli azzurri di Berzot un meritatissimo ingresso tra le 4 migliori del torneo e all'Austria un successo contro gli odiati cugini che mancava da 47 anni. E che da allora non si è più ripetuto in partite ufficiali. La frase del telecronista austriaco Eddie Finger, dopo quella rete, «Sto diventando pazzo?», rimarrà iconica nella cultura calcistica austriaca, un mantra simile al martelliniano triplice.
Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
La prova, però, che i miracoli non si ripetono, si avrà nel successivo Mundiale spagnolo, quando le due compagini daranno vita, per motivi di opportunità, a una delle più oscene farse calcistiche della storia, anche nota come il patto di Gijón. A distanza di poche ore dal miracolo di Cordoba, il 21 giugno 1978, 4 giorni prima della finalissima dei mondiali, in un teatro del West End a Londra, viene messo in scena per la prima volta Evita, musical di Andrew Lloyd Webber, con testo di Tim Rice. L'attrice è Elaine Page. La vita romanzata, ma neanche tanto, di Eva Perón Duarte, narrata dal personaggio di Che Guevara, diventerà un classico che resiste tuttora. Il brano principale Don't Cry For Me, Argentina, non è scritto per le madri di Plaza de Mayo, ma si può immaginare che il pianto di tutte le vittime della dittatura sia confluito nel verso più celebre, perché l'Argentina piangerà per tutti i 7 anni di quel sanguinoso periodo storico. Il 25 giugno 1978 l'Argentina è campione del mondo per la prima volta. Grazie principalmente alle formidabili percussioni di Mario Alberto Kempes, i cui lunghi capelli al vento durante i suoi dribbling in velocità diventano l'icona di quel torneo. Come le sue braccia spalancate dopo ogni rete in una posa che ricorda vagamente il Cristo. Una scuola calcistica tra le migliori di sempre raggiunge finalmente il trofeo più importante. Nonostante l'assenza voluta dall'allenatore Menotti di quello che allora forse è già il miglior calciatore argentino, ma la sventura di avere solo 17 anni. Si chiama Diego Armando Maradona e pochi anni dopo diventerà il più forte del mondo e per molti il più grande della storia. Ci occuperemo di Diego Armando Maradona nelle prossime puntate. Questa finisce qui, con il nostro Paolo che assiste in televisione ai festeggiamenti, in un tripudio di coriandoli e nastri bianchi, sognando che magari, chissà, fra 4 anni in Spagna, l'Italia del suo idolo Paolo Rossi, che ormai per tutti è diventato Pablito, possa festeggiare allo stesso modo. Avete ascoltato Anni Mondiali, un podcast scritto da Paolo Palazzo, interpretato e realizzato da Dina Curione. Le musiche di sottofondo sono di David Feslian. Nella prossima puntata, L'estate dei tre Paoli di Claudio Baglioni e di Alberto Camerini. L'estate indimenticabile. Anni Mondiali 1982.